Buongiorno, sono Francesco Longo,
Scusi, non t'ho presente.
direttore del CERGAS dell'Università Bocconi. Prima di tutto vorrei fare gli auguri di buon compleanno a Prospettive Sociali e Sanitarie e all'IRS. Credo che sia un'avventura straordinaria che celebriamo oggi, che dimostra che non è sempre solo un problema di risorse, ma che la passione e l'impegno porta lontani, e credo che dalla composizione di quest'Aula possiamo già imparare qualcosa per il presente e per il futuro. Tutto sommato, un soggetto privato si propone come pivot culturale nel settore sociale, mettendo in rete energie che esistono, che individualmente non sarebbero in grado di agire. Quindi, come dire, già qua dentro abbiamo un pezzo di prospettiva per il futuro. A me è un compito difficile, quello di presentare, dal punto di vista più applicativo e concreto, le proposte di riforma elaborate dal gruppo di lavoro, interdisciplinare, nel senso che le provenienze sono più macroeconomiche, aziendaliste, più politologiche, sociologiche, e questa è una ricchezza. E in particolare io indagherò due temi che sono la riforma istituzionale del sistema e gli schemi di produzione. Riforma istituzionale nel momento in cui proponiamo il decentramento dei 62 miliardi, e quindi si tratta di capire questo decentramento dal punto di vista dell'architettura istituzionale, come dovrebbe essere gestito, e si tratta di capire dal punto di vista di chi potrebbero essere e dovrebbero essere i produttori, come la loro geografia potrebbe evolversi. Per ognuno dei due temi ho solo cinque lucidi, adesso magari li trovo anche. Cinque lucidi per ogni tema, in modo tale da evitare di annacquare la proposta in eccesso di parole. In cinque lucidi, evidentemente, la proposta risulterà estremamente secca e asciutta. Per i palati più raffinati, probabilmente tagliata troppo con l'accetta, però questo, secondo me, avrà il pregio di rendere più chiara, più nitida la proposta e quindi favorire il dibattito successivo. Partiamo dagli assetti istituzionali. Emanuele l'ha già detto, noi viviamo in un paradosso che in un sistema attuale in cui a legislazione data la competenza sociale è esclusiva delle regioni, per non saperne leggere né scrivere, lo Stato gestisce direttamente l'80% delle risorse trasferendo moneta alle famiglie. Ci ricordo che di questo 80% A non sappiamo dove vanno a finire poi in termini di servizi reali, B alimentano il più straordinario mercato frammentato, informale, in parte in nero che ci sia nel welfare europeo. Quindi il paradosso è che risorse pubbliche diventano mercato informale, e questo oserei dire, il pubblico di solito è chiamato a giocare il ruolo opposto. Il secondo paradosso che abbiamo vissuto recentemente, che non ci siamo negati nulla, quindi non ci è bastata una riforma federale, ne abbiamo voluta due, una sulle regioni e una sugli enti locali. Peccato che il sociale sia esattamente in mezzo e che, cercando di fare il combinato disposto dell'impatto del federalismo municipale con l'impatto del federalismo regionale, risulti veramente difficile delineare un quadro chiaro delle politiche sociali, cioè non si capisce fino in fondo qual è l'idea di chi dovrebbe avere le competenze, le responsabilità istituzionali, i soldi. Allora, la proposta che lanciamo all'agenda del dibattito nazionale è la seguente: che le risorse, i 62 miliardi, non devono più essere gestiti dallo Stato, ma devono essere trasferiti in blocco agli enti territoriali. Tra un attimo poi vi faccio vedere due possibili declinazioni operative di questa visione, Ma prima di arrivare alle declinazioni operative sul carattere, sull'aspetto più istituzionale, come potrebbe essere la struttura di governance di un fondo che in qualche modo ricompone tutti i soldi che ci sono oggi per il sociale? Ecco, noi crediamo che il primo lavoro da fare è fare quello che è già stato fatto in questo gruppo, provare a dirsi quanti sono le risorse per il sociale disponibili. Questo fondo può essere anche virtuale, nel senso che è la ricomposizione contabile delle risorse per il sociale disponibili a livello nazionale, regionale, locale, che devono essere quindi trasferiti. Alla luce di questo fondo, e solo dopo aver definito quanto è questo fondo, noi possiamo definire i LEP. Nel senso che, ahimè, la variabile indipendente sono i soldi, cioè si stabilisce attraverso le politiche nazionali quanti soldi abbiamo per il sociale, la variabile dipendente è cosa possiamo fare con questi soldi, quindi che standard di servizi possiamo garantire. Probabilmente scopriremo che i LEP che siamo in grado di garantire sono estremamente poveri, però almeno lo sappiamo e ce lo diciamo. Sicuramente per i prossimi 10 anni è impossibile sempre, ma in questa congiuntura in particolare è impensabile un processo logico opposto, che prima stabiliamo i LEP e poi andiamo a vedere se abbiamo i soldi. Ecco, posso già dire che se facessimo così perderemmo tempo, quindi tanto lo vale fare come è corretto fare, capiamo quanti soldi abbiamo rispetto a questi, definiamo evidentemente che livelli essenziali e prestazioni possiamo garantire nei vari comparti. Ovviamente, una volta detto che abbiamo 62 miliardi, che li distribuiamo ai territori in quota capitaria ponderata in base ai differenziali di fabbisogno, nulla impedisce ai singoli territori a livello regionale o locale di aggiungere uno sforzo fiscale incrementale con cui si finanziano dei livelli sovrastandard. Ma l'aspetto più importante, che sarebbe il vero federalismo, è che noi dobbiamo smettere di distribuire i soldi dal centro alle periferie per piccoli rivoli su singole politiche. Il concetto di frammentazione dei soldi per micro ambiti delle politiche è la negazione dell'autonomia locale, perché ci sto già dicendo come devi allocare le risorse, oltre a assumere l'ipotesi implicita che i bisogni sono omogenei a Palermo e a Bolzano. In un vero federalismo i soldi prima di tutto devono essere aggregati in fondi indistinti e trasferiti in maniera indistinta ai territori locali. Questo a me sembra che sia, come dire, federalismo e decentramento, ed è uno dei temi su cui fare una battaglia importante. A questo punto, se abbiamo 62 miliardi che vogliamo trasferire ai territori locali, dobbiamo decidere a quale ambito istituzionale vogliamo che questi soldi arrivino. Abbiamo nel documento proposto due soluzioni fondamentalmente. La prima è che i soldi vanno alle regioni in funzione del numero di abitanti, e le regioni a loro volta le allocano agli enti locali in funzione dei bisogni locali e in funzione della programmazione regionale. In questo modo sarebbe uno schema simile a quello che abbiamo in sanità. Oppure una soluzione opposta, in cui i soldi vengono trasferiti dal fondo nazionale direttamente agli enti locali per l'80-90% del fondo, in funzione evidentemente del numero di abitanti, con la quota rimanente che rimane in mano alle regioni, quel 10-20% che manca per l'area 100, grazie al quale le regioni possono fare poi politiche di coesione piuttosto che di innovazione. In ogni caso, anche in questa proposta B, l'idea è che i soldi vengono dati agli enti locali, ma con l'obbligo di gestirli ad area vasta, perché sappiamo che uno dei problemi del nostro paese è che le dimensioni medie degli enti locali sono troppo piccole per avere le economie di scala per gestire in maniera efficace ed efficiente i servizi. A questo punto scatta la questione: stabilito il meccanismo allocativo delle risorse dal centro alla periferia, A o B, in base, come dire, alle preferenze che il dibattito potrebbe maturare, c'è il problema di decidere il contenitore istituzionale a cui vanno i soldi, cioè a chi li diamo davvero, nome e cognome dell'ente che incarichiamo della gestione. Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima chiederci quali sono i fabbisogni che vanno gestiti e quali sono i punti di forza e debolezza dei potenziali attori che ci sono oggi in campo, essendo un po' crudi nei giudizi. Allora, come diceva prima Emanuele, noi abbiamo il bisogno di dare soldi localmente per uscire da queste logiche meccanicistiche di distribuzione del denaro. Dobbiamo entrare su logiche di personalizzazione, di clusterizzazione e allocazione delle risorse, quindi dove qualcuno assume una responsabilità soggettiva per costruire un piano individuale sulla persona o sulla famiglia, quello che succede nel resto d'Europa. Il problema è che noi abbiamo talmente delegittimato l'istituzione che nessuna istituzione nel nostro paese ha l'autorevolezza istituzionale per assumere decisioni soggettive e quindi ci nascondiamo dietro la necessità di meccanismi ingegnerizzati apparentemente oggettivi che sono la negazione della possibilità di ricomporre, di cogliere i bisogni nel sociale. Abbiamo bisogno non solo di personalizzare ma di ricomporre l'ampio ventaglio di servizi che ci sono, cosa riusciamo a fare col sociale, cosa c'è nel sociosanitario, cosa succede nelle politiche del lavoro. Abbiamo bisogno, soprattutto, lo sappiamo, nei meccanismi di riproduzione sociale, le risorse pubbliche, i nostri 62 miliardi, forse coprono la metà della spesa, l'altra metà è a carico della famiglia. Noi abbiamo bisogno che a livello locale chi gestirà i soldi del sociale possa ricomporre ai 62 miliardi pubblici gli altrettanti che escono dalle tasche delle famiglie per le proprie spese quando prendono la badante, la babysitter o quant'altro. E poi abbiamo bisogno di passare a una logica di welfare di iniziativa per evitare di perpetuare questo effetto regressivo di distribuzione del reddito dove il welfare aiuta chi è in grado di presentarsi allo sportello, che sono tendenzialmente i più forti. Se dobbiamo fare questi quattro compiti dobbiamo essere onesti e dirci come sono messi i possibili candidati a esercitare questo ruolo a livello locale, e diciamocelo. I comuni sono politicamente molto legittimati in questa fase storica, istituzionalmente molto legittimati, ma sono piccoli. Su 8.100 comuni, solo 200 hanno più di 50.000 abitanti. 7.900 non hanno le dimensioni necessarie, 7.900 su 8.100 non hanno le dimensioni necessarie per gestire in maniera efficace il servizio. Le province sono in una fase di grande debolezza dal punto di vista della legittimazione istituzionale e hanno storicamente tecnostrutture più deboli anche perché non sono abituate a gestire servizi. Le aziende di servizi alla persona esistono ma sono ancora esperienze tendenzialmente piccole, molto rare, non frequenti nel paese. In alcune regioni tra l'altro sono spesso monofunzionali, pensiamo a ASP che sono dedicate quasi esclusivamente agli anziani. E quindi, come dire, nel dover scegliere il candidato a gestirsi questa partita localmente non siamo messi benissimo. Nel senso che siamo tutti d'accordo nel trasferire moneta ai territori locali e loro debbano gestire, ma poi la domanda è chi possa farlo concretamente, non è così facile trovare la risposta. Sicuramente non è pensabile in un paese così eterogeneo e diversificato come il nostro avere una soluzione unitaria uguale per tutti. Quindi noi dobbiamo in qualche modo trovare un set di soluzioni tra cui le singole regioni che hanno la titolarità della funzione possano scegliere, cercando di contemperare autonomia, coerenza alle differenti esigenze locali e un minimo di uniformità nazionale. Il set di soluzioni che proponiamo è il seguente. Il primo, che i soldi vengano dati o via regioni che poi ripartiscono il basso o direttamente agli enti locali che hanno l'obbligo però di gestire ad area vasta alle zone. Questo ha l'indubbio vantaggio di valorizzare un assetto istituzionale già esistente facendolo sviluppare. Dal punto di vista degli esiti sposterebbe il ruolo pubblico decisamente sul lato della programmazione e tenderebbe a favorire l'esternalizzazione della gestione, essendo le zone storicamente luoghi prevalentemente di programmazione e committenza e non di produzione. La soluzione 2 possibile è quella di sviluppare quello che abbiamo battezzato un modello di welfare socio-sanitario integrato nell'azienda unitaria nell'azienda USL, ovvero ridare i soldi alle ASL a livello di distretti. Questo favorirebbe l'integrazione tra sociale e sanitario, creerebbe aziende di welfare pubblico molto forte. Inevitabilmente questa seconda soluzione sposta quote di potere in regione, che in contesti dove i territori sono deboli può essere una soluzione di pregio, in altri contesti potrebbe essere una soluzione critica. Terza soluzione, puntiamo in maniera decisa su aziende sociali intercomunali, che vuol dire che appartengono ad aree vaste e gestiscono l'intero portafoglio di servizio. Questa soluzione, similmente alla prima, valorizzerebbe il ruolo degli enti locali, ma diversamente dalla prima ne rafforzerebbe l'identità come produttori e meno come programmatori. Seconda questione: questa riforma dell'allocazione delle risorse e dell'architettura istituzionale inevitabilmente impatterebbe sulla geografia dei produttori, e diciamocela tutta, il nostro dibattito è troppo focalizzato sugli assetti di governance della programmazione e della committenza e si interroga poco sulla geografia dei produttori che abbiamo, ma la qualità dei servizi sociali dipende prevalentemente dalla qualità dei produttori. C'è un dibattito che è tutto ideologico, di chi difende il pubblico, di chi difende il privato, di chi propone la big society, soluzioni ibride dove attori sociali competenti entrano nei board di soggetti pubblici. Ma questo è un dibattito molto ideologico che risulta di per sé irrisolvibile fino a quando rimane l'ideologia. Partiamo dalle evidenze. Com'è oggi la funzione di produzione in Italia? Noi abbiamo tre pilastri della produzione. La prima, la produzione pubblica, che oggi è focalizzata quasi esclusivamente sulle prestazioni ad alto contenuto specialistico, dipendenza, salute mentale, consultori o qualche servizio di nicchia come i nidi, mentre in buona parte il sociale e il sociosanitario è esternalizzato a privati contrattati o accreditati. Il pubblico si è tenuto la funzione di gate e di counseling. Ruolo prevalente nella produzione oggi ce l'ha il privato accreditato, che ad esempio, cito due dati, nelle strutture residenziali occupa il 79% del mercato, nel semiresidenziale il 57%. Il motivo storico per cui si è diffusa la produzione privata non è stato molto nobile e sicuramente non strategico. Il pubblico ha cercato di esternalizzare il problema della negoziazione sindacale e di tagliare i costi. E quindi un driver sicuramente non nobile, di cui tutti siamo ben consapevoli. I nostri produttori nel confronto europeo sono molto piccoli, sono quasi tutti locali e molto spesso monofunzionali, cioè si occupano di una categoria di bisogno e spesso anche di una sola fase dell'assistenza. Quindi altissimo turnover del personale dentro questi soggetti e anche altissimo turnover dei soggetti. E soprattutto il nostro privato, contrariamente alla retorica che spesso citiamo, sta esclusivamente su un mercato, tendenzialmente quello pubblico, quindi della committenza pubblica. Sono pochissimi soggetti che hanno un mix equilibrato di entrate che arrivano dal mercato out of pocket delle famiglie e dal mercato pubblico. Ma poi soprattutto abbiamo la grande marea della produzione informale, che è quella dominante in particolare al mercato degli anziani e del mercato della conciliazione famiglia-lavoro. Noi abbiamo un intero comparto industriale che probabilmente è più grande di quello strutturato, in cui non c'è nessuna preparazione tecnica, nessuna industrializzazione, dove paradossalmente l'accreditamento si fa tra pari. Cioè, come si accredita la badante? Che vado dalla vicina e chiedo alla badante della vicina: senta, mi manda un'amica brava, e quello è il meccanismo di accreditamento. Capite che siamo, come dire, all'avanguardia dell'istituzionalizzazione? E soprattutto siamo davanti, e questo per chi si occupa di produzione è l'aspetto più critico, non siamo davanti a un servizio, siamo davanti a un caregiver individuale, che è un'altra cosa, siamo davanti a una persona che fa nei limiti delle sue competenze. Peggio, questi tre comparti non hanno nessuna mobilità e interscambio tra di loro. L'operatore che sta nel pubblico non andrà mai nel privato accreditato e non andrà mai nell'informale, cioè ognuno nasce e muore in uno dei tre binari. Questo quindi impedisce lo scambio di know-how, di creazione di sinergie, e quindi chi ricompone tra i tre pilastri sono le famiglie. La cosa più dolorosa è che in questi tre pilastri ci sono le differenze salariali e contrattuali veramente grossissime, pur facendo lo stesso lavoro. Tra chi lavora in un RSA pubblica, una struttura protetta pubblica, e chi lavora per una cooperativa, ci possono essere tranquillamente differenze di costo orario del 30-40%, e se lavoro nell'informale la differenza diventa del 50%. Quindi la competizione tra gli attori non è sulla qualità dei servizi, sulla capacità organizzativa, sulla capacità imprenditoriale, la competizione è sul dumping contrattuale, che non è una grande forma di competizione. Non esiste praticamente nessuna strategia pubblica per far emergere questo mercato informale e industrializzarlo, quindi una grande occasione persa di creare, come dire, valore. Detto questo, due lucidi, ho finito. Cinque proposte molto semplici per l'immediato futuro. Primo, noi dobbiamo aiutare la nascita di produttori più grandi dal punto di vista dei bacini territoriali e più ricchi dal punto di vista dei portafogli di servizi che garantiscono, perché questo permette alla famiglia di trovare da subito un produttore integrato e non dover saltabeccare da un produttore all'altro al cambio dello stadio della patologia o del bisogno. E soprattutto produttori più ricchi, più grandi, sono più competenti, più specializzati al proprio interno. Secondo, abbiamo bisogno di produttori capaci di aggredire contemporaneamente più di un mercato, sia quello dell'out of pocket, sia quello pubblico. Ovviamente sono due mercati diversi, che hanno logiche diverse. Riuscire ad aggredire il mercato dell'out of pocket significa essere molto appealing dal punto di vista della dimensione della soddisfazione degli utenti. Ma soprattutto noi abbiamo bisogno di passare da un modello di caregiver individuale a un servizio. Io non devo avere la badante, io devo avere il servizio badantato, che è un'altra cosa, in cui al mio domicilio possono venire due o tre operatori diversi, formalizzati e formati, garantendo quindi flessibilità e possibilità di aumentare o diminuire il servizio in base anche ai bisogni. Può darsi che di ore di badante ad agosto, quando i figli sono in vacanza, non ha bisogno il doppio, e può darsi che a Natale invece della badante non ho bisogno perché riporto l'anziano genitore in casa. Tutto questo è possibile se è un servizio, non è possibile se rimane un caregiver individuale. Quarta proposta, dal mio punto di vista la più importante: noi dobbiamo fare una battaglia culturale per avere un contratto uniforme, uguali per tutti, in tutti i pilastri del welfare, e poi fare la competizione sulla qualità e la capacità organizzativa. Questo sarebbe un atto di civiltà e di crescita del paese. Probabilmente davanti a un contratto uniforme qualcuno ci perderebbe, ma qualcun altro ci guadagnerebbe. E poi quinto, abbiamo bisogno di ripensare il rapporto col mondo delle imprese, che beneficia di pezzi importanti del nostro welfare. Quindi dobbiamo entrare in rete con le imprese che evidentemente possono occupare i genitori se qualcuno si occupa dei loro figli, così come possiamo valorizzare quello che già molte imprese fanno, e ad esempio il nido aziendale, fare in modo che sia aperto al territorio. Noi crediamo che il combinato disposto di queste cinque proposte, produttori più grandi e più ricchi e più integrati, produttori che agiscono contemporaneamente sul mercato pubblico e l'out of pocket, passare da un caregiver individuale al servizio, avere contratti uniformi e quindi competizione sulla qualità, e entrare anche in rete con i benefici che generiamo con le imprese, possa essere un modo straordinario per modificare la geografia dei produttori. Vi ringrazio.